Ave Maria, cari amici, ascoltatori della Radio Buon Consiglio, santa serata a tutti da Claudio che vi parla per il solito appuntamento del secondo e del quarto e del quinto sabato del mese per il sabato con Maria. E sapete che stiamo meditando le litanie. Praticamente con questo mese, con questa e quella del quinto, si concluderanno le litanie lauretane, per cui nel mese di luglio, mese del preziosissimo sangue, ecco, termineranno le meditazioni sulle litanie lauretane tratte dal volume, dal libro scritto da padre Alessandro Maria Apollonio, francescano dell'Immacolata. Ecco, oggi abbiamo da meditare Regina Pacis, molto invocata Regina Pacis, diciamo Regina Pacis, ma però per avere la pace, diciamo che, tanto per intenderci, dovremmo fare una guerra, e mi spiego meglio. In cielo, inizialmente c'era la pace, non era il paradiso, ma il Signore mise alla prova gli angeli e Lucifero credeva presuntuosamente di essere come Dio, e in cielo scoppiò una grande guerra e Michele e gli altri angeli, vero, cacciarono fuori dal cielo, ecco, Lucifero e compagni, e furono scaraventati sulla terra, per cui li abbiamo qua. Pensate che bel territorio viviamo con tutta questa folla di demoni che ci insidia in mille modi, però abbiamo anche l'aiuto, non è che siamo anche noi messi alla prova. Pertanto, per avere pace in cielo bisognò fare una guerra. La Madonna, che è la regina della pace, vedete, non è una contraddizione, ma è solo per chiarire certi punti che sono confusi nelle menti umane. Cioè, nostro Signore, dopo che il serpente tentò Eva, e che cosa disse? Metterò inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe e la tua stirpe. Per cui la Madonna è regina della pace, cioè è regina dell'ordine, ma è nemica del disordine, per cui è in guerra, metterò inimicizia tra te e la donna. Allora, scusate, capite che la pace si conquista. Cioè, la pace non è, come dire, una marmellata da spalmare sulle fette biscottate, no? Bisogna combattere. Vuoi avere la pace interiore? Devi combattere i tuoi vizi, devi combattere le tue cattive abitudini, devi combattere contro ciò che non è ordine. La pace ce l'ha chi ha l'ordine, ma perché ha combattuto contro il disordine. San Bruno Abate, fondatore dei Certosini, che cosa dice? O Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Perché per avere una pace interiore devo combattere contro di me, perché il mio io non mi vuole assolutamente bene. Allora, bisogna che in me abiti Dio, abiti l'ordine, abiti la giustizia, abiti la perseveranza, cioè devono abitare la carità, l'umiltà, cioè devono abitare le virtù che danno pace, perché se non le ho, sono continuamente in guerra contro di me. Ora, Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Allora, Regina Pacis, se noi chiedessimo a 100 cristiani che cosa ne intendono, credo che forse, non so se qualcuno risponderebbe giusto, perché direbbe la pace è praticamente la non guerra, e invece non è vero, la pace si conquista con una guerra, bisogna combattere per ottenerla, pertanto la Madonna è Regina Pacis, perché lei chiaramente è senza peccato, pura immacolata, e lei ha la pace piena in sé e vuol portare la sua pace in noi e ci insegna come dobbiamo fare per ottenerla, ma non è, come dicevo, marmellata la pace, no? È qualcosa che costa, la pace costa. E vediamo un po', per avere la pace bisogna combattere contro il peccato, perché il peccato è guerra alla nostra vita spirituale, è guerra a Dio, è guerra al bene. Allora, vedete un po', questa invocazione è stata inserita nelle litanie lauretane da Benedetto XV, qui non XVI, XV, il 5 maggio 1917, state attenti, 8 giorni dopo, giorno 13, iniziavano le mariofanie, cioè le apparizioni a Fatima. Il Papa scongiurava la fine della guerra, della prima guerra mondiale, e la Madonna Fatima, quasi per rispondere alla preghiera del Santo Padre, disse: la guerra finirà presto, ma se non smettono di offendere Dio, presto ce ne sarà una peggiore. Ora vedete, se noi in qualche modo offendendo Dio, non è che siamo in pace con Dio, siamo in guerra con Dio perché lo offendiamo. Cosa succede? Che avremmo da patire una sofferenza maggiore della precedente se non smettiamo di offendere Dio. Oggigiorno noi abbiamo superato i limiti, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è stata peggiore della prima, noi praticamente dobbiamo pregare che non scoppi la terza, anche se Madre Teresa di Calcutta ebbe a dire: se non smettete se non togliete le leggi per l'aborto, se non smettete di fare aborti, scoppierà la terza guerra mondiale. In pratica cosa significa? Se voi fate la guerra agli innocenti, che dovrebbero nascere, perché se una persona è gravida vuol dire che c'è un bambino innocente che Dio vuole che nasca, noi lo condanniamo a morte. Allora attenzione, ogni volta che accogliete uno di questi piccoli nel mio nome, accogliete me. Ogni volta che condanniamo a morte uno di questi piccoli, condanniamo a morte Gesù Cristo, nel senso: a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Le leggi sono le leggi di Barabba, che vogliono la morte di Gesù Cristo. E allora cosa succede? Succede che noi avremo dei castighi, saremo castigati, e castigato vuol dire rendere casto, castigare vuol dire rendere casto. Per cui se il Signore ci castiga è perché vuole purificarci, ma con la Seconda Guerra Mondiale ci avrebbe purificato, ma noi ci siamo tuffati a diventare peggio di prima, per cui siamo ostinatamente ribelli a Dio e nemici di Dio e della sua santissima legge. Difatti, dice, se non smettete di offendere Dio, scoppierà una guerra peggiore. L'ha detta il 13 luglio 1917, per cui pochi giorni fa, 99 anni fa. La profezia si è puntualmente avverata. La Seconda Guerra Mondiale è scoppiata nel 1939, mentre la prima era 15-18, dal 39 è finita nel 45, invece che 3 anni è durata 6 anni. è peggiore della prima guerra mondiale, ma capite, sto benedetto uomo senza zucche, senza cuore, io non l'ho capito ancora, no? Perché siamo così stolti, no? Che non vogliamo intendere queste cose, addirittura diciamo che il Signore non castiga nessuno, non castiga nessuno, ecco, fa, ci premia tutti quanti, ci ha minacciato una guerra peggiore. Allora, la seconda guerra fu più catastrofica della prima. Il mondo ha imparato la lezione? No, non ha imparato la lezione. È diventato peggio della prima, peggio della seconda. E allora, regina della pace. Ma la regina della pace ha detto: smettete di offendere Dio, se non ne scoppierà una di peggiore. Qui vedete che per avere la pace bisogna smettere di fare guerra, cioè bisogna smettere di fare guerra al bene, alla verità, di fare guerra al bene comune che ci viene dato da Dio e noi lo disprezziamo. Offendiamo colui che è nostra pace, nostra eterna pace. In paradiso c'è l'eterna pace, all'inferno c'è l'eterna guerra. Voi pensate che i demoni fra di loro vadano d'accordo? Ma neanche un po', si odiano. All'inferno, voi avete presente, c'è una malattia che colpisce, vero, gli animali, in particolare, dice, viene trasmessa dalle volpi, poi la prendono altri animali, si chiama la rabbia, la rabbia. Cosa succede? Quando uno di questi animali ne morde un altro, l'altro è infettato e anche lui contrae la rabbia, poi morde qualcun altro e contrae quell'altro la rabbia, poi tutti questi arrabbiati si mordono uno con l'altro, si ammazzano uno con l'altro, questo è l'inferno, all'inferno è guerra eterna, perché anche tra di loro si odiano. Perché se il paradiso è il regno dell'amore, l'inferno è il regno dell'odio. E io ricordo durante un esorcismo che il sacerdote dice: tornatevene da dove siete venuti. No, prete, tu non sai quello che dici. Se noi abbandoniamo questa ragazza, tu non puoi immaginare quello che ci fa il capo, dice, mente umana non la può neanche immaginare. E sono cose terrificanti, ma noi continuiamo a perdere tempo attorno alle sciocchezze, alla moda, alle chiacchiere, a tutte le cose che non servono per la nostra santificazione e facciamo peccati. Adesso, per esempio, estate, caldo, tutti mezzi nudi, e questo qua praticamente provoca peccati, che sono quelli che mandano all'inferno. I peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Ora, capite? Ora, siamo combinati così. Allora, attenzione, i peccati della carne, che cosa producono? Siccome in natura quell'atto è un atto procreativo, allora naturalmente questi non ne vogliono mica sapere di far figli. Allora, aborto, pillole del giorno dopo, a morte Gesù Cristo, libero Barabba. Ma voi pensate che noi possiamo pensare ad avere la pace in questo modo? No. Il peccato dilaga senza argini, invade tutto e tutti, ma fanno tutti così? Ma dice, ma quella va in giro mezza nuda, allora anch'io voglio fare come lei. Tutte quante come le ocche, vero, tutte quante in braghette corte, in canottiera, ma dico, ma ce l'avete il cervello, benedette, mamma mia, fanno tutti così, si vestono tutti con i pantaloni coi buchi, e tutti hanno i pantaloni coi buchi, ma non ditemi mica che uno è intelligente a fare ste cose, no? Siamo stracciati nell'anima, abbiamo i buchi. Allora, tutto si fa, dunque, invade tutto e tutti, si fa forte dell'autorità di legge, di leggi perverse e di istituzioni inique, sono le leggi. E difatti Padre Pio dice, i governi, ecco, promulgano leggi anticristo, dice tutto questo ci costerà molto caro, avremo molto da soffrire, dice Padre Pio. Cosa ci aspetterà? Cosa ci aspetterà? Caramelle, cioccolatini, ditemi voi che cosa pensate che otteniamo facendo i peccati, non vedete che abbiamo psicofarmaci in quantità, gente che ammazza, che s'ammazza, terrorismo e castighi di ogni sorta. Cosa ci aspetterà? Il premio o il castigo divino? Ma oggigiorno parlare di castigo, per carità, tutti premiati, diciamo premiati di disgrazie, va bene? Se le disgrazie sono un premio, allora noi siamo molto premiati. Basta tastare il polso della politica internazionale per intravedere i sintomi premonitori di un enorme conflitto planetario. Questo è il castigo divino, quando Dio lascia l'uomo in balia di se stesso. L'uomo senza Dio diventa il peggior castigo di se stesso. E vedete, l'altro giorno mi dicevano che la regina Elisabetta, cioè, usciamo dalla UE perché subodora, e non è che sia una vecchia che non capisce niente, no? Non vuol far parte di quelli che scateneranno le guerre. Pertanto, vedete, la UE, sui confini verso la Russia, vuole far parte della NATO, vuol mostrare i muscoli, sono gli americani che spingono, e l'Inghilterra praticamente ha fatto un po' come la Svizzera, vuole essere neutrale, si è tirata fuori. Noi invece ci siamo tirati dentro perché meritiamo di essere castigati più degli altri, gli italiani meritano più castighi degli altri, perché hanno avuto più grazia di tutti gli altri stati, di tutte le altre nazioni. Cari miei, questo è il castigo divino, quando Dio lascia l'uomo in balia di se stesso. L'uomo senza Dio diventa il peggior castigo di sé. È famoso il motto di San Giovanni Paolo II: non c'è pace senza giustizia, e non c'è giustizia senza perdono. Ergo, per logica, non c'è pace senza perdono. Vediamo cosa significa. Alla base di tutto in questo mondo c'è la misericordia, non intesa come opposta alla giustizia, ma come la sua perfezione. La misericordia è una questione di giustizia. Ce lo insegna il Vangelo del Padre Nostro, nel Padre Nostro, e nella parabola del servo perdonato che non perdona. Se siamo nella verità, riconosciamo di essere ingiusti, ecco, altro che giusti. Siamo degli ingiusti. Allora, siccome siamo degli ingiusti, nei confronti di Dio, il quale in ogni istante ci perdona molte mancanze e anche molte offese di varie entità. Ora, per il principio di giustizia, fai agli altri quello che vorresti gli altri facessero a te. Se dagli altri, principalmente da Dio, desideriamo misericordia, anche noi dobbiamo essere misericordiosi con gli altri. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. E chi sono i misericordiosi? Vediamo un po'. Capire e vivere senza questa sapienza evangelica è la grazia primaria che gli uomini ottengono per intercessione della Regina Pacis. Allora, siate misericordiosi. Vedete, la Regina Pacis, la Regina della Pace, è scesa a Fatima chiedendo a tre bambini di essere misericordiosi. In che modo? Già l'angelo, quest'anno è il centenario, ha insegnato come si fa, li ha preparati come pensiero. Pregate con me. Credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Questa è misericordia, perché io credo per quelli che non credono, per cui devo avere una fede forte, spero per quelli che non sperano, amo per quelli che non amano. In pratica è una preghiera di riparazione. Il riparatore è un misericordioso e otterrà misericordia. E allora, poi, mostra l'inferno proprio in luglio adesso. Guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessun misericordioso che preghi e si sacrifichi per loro. Ah, tu lasci andare all'inferno i tuoi fratelli e speri di andare nel paradiso, dove è il regno della pace, dovevi essere misericordioso, dovevi fare in modo che coloro che sarebbero stati destinati alla perdizione eterna, mediante le tue preghiere, i tuoi sacrifici uniti a quelli di Gesù Cristo, tu diventi un piccolo corredentore, per cui sei un piccolo misericordioso. Naturalmente, pensate cosa ha detto Gesù a Santa Faustina: io i misericordiosi non li giudico neanche, li mando dritti in paradiso, perché mi assomigliano in modo speciale. Ecco, sono somiglianti a me, che ho offerto la mia vita per la salvezza delle anime. Ma noi non la offriamo, ma la usiamo per offendere colui che ce l'ha data. Pertanto, vedete, i misericordiosi chi sono? Sono quelli che si preoccupano, ecco, di coloro che sono a rischio e pericolo. Ora noi vediamo, vero, c'è il pronto soccorso, c'è il 118, c'è l'eli soccorso, ci sono i volontari e queste, vedete, queste qui in ordine, diciamo, in ordine materiale, diciamo, sono misericordiosi perché si curano dei fratelli che sono caduti nella disgrazia. Ma è strano che non comprendiamo invece coloro che sono caduti in incidenti continui e sono caduti nella disgrazia eterna perché hanno perso la grazia di Dio. E quelli là, chi è che li aiuta? Chi prega e si sacrifica per la loro salvezza? Chi sono questi misericordiosi? Dove sono questi misericordiosi che poi pretenderebbero di ottenere misericordia? Bene, io a questo punto però mi fermerei per chiedere la pausa musicale, che già sapete di consueto, sono le litanie cantate solenni dal coro, ecco, e dobbiamo sentire, ecco, queste beatitudini, come si canta, questi canti che portano verso il cielo, che ci invitano a desiderare il cielo. Ecco, questi sono i canti che noi dobbiamo ascoltare, che dobbiamo anche imparare, la nostra vita deve essere un cantico d'amore, ecco, anche per riparare agli orribili canti infernali con parole terribili. Vedete, quando è successo quel che è successo al Bataclan, vero? Stavano cantando una canzone dove si offrivano al demonio, pensate un po', e noi facciamo fatica a offrirci al Signore, poveretti noi. Bene, allora, dopo le litanie passeranno anche una decina di minuti, però vale la pena ascoltarle, perché ci pare di andare a ogni invocazione, ogni litania, ogni titolo, ci pare di avvicinarsi al cielo, ecco, per vederla poi, ecco, la regina della pace. A tra poco. Ave Maria.
Torbundi Dei.
Ave Maria, dopo aver gustato questo meraviglioso coro che canta l'inni alla Madonna, che riconosce i suoi titoli, che riconosciamo i nostri i titoli della Madonna, ecco che bello. E sono mica tutti, sapete, prima della fine del mondo, chissà quante ne verranno fuori ancora, perché la piena di grazia è piena di Dio e questi attributi sono ancora troppo pochi, aumenteranno. Sarà Maria Santissima Corredentrice, ora pro nobis, per esempio, no? Aspettiamo questo anche. Allora, ripartiamo. Allora, avevamo detto così che per ottenere misericordia bisogna essere misericordiosi, capire e vivere questa sapienza evangelica è la grazia primaria che gli uomini ottengono per intercessione della Regina Pacis. La pace non è solo assenza di guerra, ma è tranquillità nell'ordine. È Sant'Agostino che lo scrive nel libro suo De Civitate Dei, libro diciannovesimo. Allora, praticamente, la pace non è solo assenza di guerra, ma è tranquillità nell'ordine, per cui come esci dall'ordine sei già in guerra, ti fai del male e ne fai anche agli altri, perché sei disordinato, cioè il Signore ha messo ordine. Voi pensate, se la terra cominciasse a fare i salti, crollerebbero tutte le case, gli oceani, ecco. Ma il Signore potrebbe anche permetterlo, ma diciamo che proprio perché è ordinato tutto quello che Lui ha fatto, tutto obbedisce, meno la creatura umana che è ribelle. La guerra invece è la turbolenza del disordine. La piena realizzazione della pace si ha in paradiso, della guerra all'inferno. Tutti i soldati che hanno sperimentato la guerra sulla loro pelle dicono che è l'anticamera dell'inferno. Mamma mia, è l'anticamera dell'inferno. Voi pensate, i deportati, io avevo un maestro, vero, che è stato deportato in Siberia. E dice che erano diventati cannibali loro, aspettavano che uno morisse, lo squartavano, gli mangiavano il fegato e il cuore per non morire loro. Pensate l'inferno, ma tu immagini? Altro che fettine di vitello e bresaola della Valtellina, ma capite, Nutella e eccetera eccetera, noi siamo schizzinosi, guai guai guai. L'inferno, squartare un morto e destrargli tutto quello che si può mangiare per non morire, ma capite dove si arriva la guerra? È un inferno e noi stiamo andando verso quell'inferno là. Facciamo le creme con i feti abortiti, no? Ma tu immagina, cioè, la vergogna sulla faccia ci mettiamo, no? Ma non ci vergogniamo mica, eh? Aiuto. Tutti invece, allora, i soldati hanno detto che la guerra è l'anticamera dell'inferno, cioè ti vogliono ammazzare, va bene? Che, pensa che delizia, no? Il Signore è vita e noi ci ammazziamo, ma poi ci ammazziamo prima spiritualmente con i cattivi esempi, con i peccati, con gli scandali, vero, con le tentazioni, con le seduzioni. Beh, tutti i religiosi invece che sperimentano la pace del chiostro dicono che è l'anticamera del paradiso. Vedi che strano, eh? Vivere nella preghiera, nel canto, nel silenzio, nella meditazione, è l'anticamera del paradiso. Infatti chi conosce Dio desidera Dio, ama Dio ed è l'anticamera del paradiso, ma chi invece lo offende, lo bestemmia, grida morte Gesù Cristo, e quello è già uno rabbioso, vero, che è morso da altri rabbiosi. Il mondo come stato, dunque, il mondo come allo stato presente si trova in uno stato intermedio oscillante tra due poli, il paradiso e l'inferno. Anche la metafisica insegna che tra due opposti vi è un medio. Qui ve ne sono due, essendo termini composti, la tranquillità nel disordine o la turbolenza nell'ordine. Il disordine tranquillo è il regno dell'anticristo, il disordine tranquillo. Tranquillamente noi facciamo i peccati, state tranquilli, non vi preoccupate, Signore. Ma no, allora, questo qui è un disordine tranquillo, è il regno dell'anticristo, è il regno dell'anticristo, il disordine tranquillo. L'ordine turbolento è il regno della Chiesa pellegrina, santa ed immacolata, ma anche perseguitata, è sempre bisognosa di riforma. Sant'Agostino parlava della città di Dio e della città di Satana. Sono le realizzazioni storiche della tensione escatologica verso Dio e verso il suo oppositore. Nessuno si meravigli che l'indefettibile e divino ordine della Chiesa sia sconvolto da varie turbolenze storiche. Queste le sono accidentali oppure necessarie per conseguenza, perché Dio ha permesso alle forze malefiche di scatenarsi contro la Chiesa, perché i santi siano purificati e resi perfetti come l'oro nel crogiuolo. Cari miei, altro che lamentarsi, stiamo troppo bene per quel che meritiamo, vero? E dobbiamo dire, Signore, donaci lo spirito dei Niniviti, che ammettiamo le nostre colpe dai governanti che non hanno nessuna intenzione di ammettere le proprie colpe, ma stanno progettando altre colpe peggiori delle precedenti. Cari miei, è un'escalation in discesa, campionati mondiali di discesa libera all'inferno. Discesa libero all'inferno, perché c'è la salita che porta in cielo, ma la discesa libera porta all'inferno. Del disordine tranquillo parla Sant'Agostino nella città di Dio e Solovev nella sua opera sull'anticristo. Questi dovrà essere appunto un pacifista, cioè la città dell'anticristo, lui spiega così, questi dovrà essere appunto un pacifista, un ecumenista, un ecologista. Anche Satana è pacifista quando gli torna utile per i suoi scopi tutt'altro che pacifici. La sua pace è basata sull'illimitata tolleranza del male morale, come mezzo per arrivare alla dittatura del peccato, violenta e sanguinaria. Il cristiano è un pacifico, ma non un pacifista, attenzione perché le parole si assomigliano, ma questo qui è stato il cardinal Sodano, ha detto queste parole qua, è un pacifico, ma non un pacifista, perlomeno non lo è nel senso del pacifismo contemporaneo, la pace ad ogni costo, senza se e senza ma, il che comporta la politica del disarmo unilaterale nell'apertura all'incondizionato ad ogni tipo di cultura diversa e fin anche all'invasione del proprio territorio, che lo stiamo subendo, del relativismo morale e religioso, eccetera. Cari miei, a leggere queste cose, anche se fa caldo, a me vengono i brividi. Tutte cose che favoriscono direttamente o indirettamente il trionfo dell'ingiustizia e dell'iniquità. In ultima analisi, sono la via che conduce al regno dell'Anticristo. Lui, il perverso, vuole regnare su un mondo di perversi, in pace fra di loro perché complici del male, contro Dio. Per questo alla Vergine Maria non daranno mai il premio Nobel per la pace. Ella ha altro e molto di più. Ha un trono regale da cui governa sul mondo e dona la pace agli uomini di buona volontà. Ma con i malvagi è forte come un esercito schierato in battaglia. Consacriamoci a lei e combattiamo con lei alla nostra testa. La sua buona battaglia per il regno di Cristo, nostra pace vera. Anche questo voleva insegnare Paolo VI quando scriveva: meditando i misteri del Rosario impareremo, seguendo l'esempio di Maria, a diventare anime di pace per la mediazione del contatto amoroso ed incessante con Gesù e con i misteri della sua vita redentrice. Insomma, praticamente noi siamo arrivati verso la fine di questo incontro, di questo sabato, ma vedete, se la Madonna dice infine il mio cuore immacolato trionferà, ma vorrà dire che ha vinto una battaglia, ne ha vinte più di una, le ha vinte tutte perché è un trionfo, per cui non l'ha vinta facendo la pace, ma provocando il pentimento degli uomini dopo quel che ci meritiamo, perché meritiamo di essere purificati. I santi dicono così: purificami, no, castigami, o Signore, ma salvami. Castigami, o Signore, ma salvami. Capite cosa vuol dire? Castigami, o Signore, ma salvami. Sono gli ospedali pieni. Ma è colpa delle polveri sottili, è colpa di questo, è colpa di quell'altro, no, non è colpa dei peccati, no, è colpa, è vero, di tutto meno che nostra, siamo sempre pronti a giustificarci. Bene, cari amici, a questo punto io vi saluto e vi invito, vero, a meditare su queste cose che poi troverete anche, e potete anche scaricarle, vero, nel sito sia della radio sia di Stella Matutina. Ecco, avete due possibilità, o di qua o di là, potete ascoltarle quando volete, farle ascoltare quando volete. Ecco, cercate di essere anche degli apostoli di Radio Buon Consiglio, perché le cose che la Madre del Buon Consiglio ci consiglia non devono finire lì per curiosità. Bisogna dire: ah, a me hanno fatto tanto bene, le faccio sentire anche a... voglio diffonderle, voglio dire, andate ad ascoltare, sentite un po' che cose si dicono alla Radio Buon Consiglio. State sempre sintonizzati sulle frequenze della Radio Buon Consiglio. Ecco che è la radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Guardate che siamo tempi tenebrosi. Padre Pio diceva: tutta tenebra questo nostro tempo, altro che cantare. Tutta tenebra, non ha detto molta, tutta. Perché la gente non vede, non capisce, quando gli parli di certe cose, gli si strabuzzano gli occhi, ti guardano per dire: mamma mia, ma che dice questo? Ma che discorsi fa? Non ho mai sentito nessuno che parla così, eh? Capite? La Radio Buon Consiglio, che dà buoni consigli, la Madonna del Buon Consiglio. Allora, santa serata a tutti, cari amici radioascoltatori, Claudio vi saluta, preghiamo gli uni per gli altri, ma preghiamo soprattutto per le anime che sono a rischio di perdizione. Ogni giorno, durante la consacrazione, io prego proprio così: Signore, ti prego per tutti coloro che sono a rischio di perdizione, E inizio con i sacerdoti, vero, che hanno delle grandi responsabilità. Poi prego per tutti i miei cari perché non si perdano, ma alla fine prego anche per me, per cui dico per questi, per quelli e anche per me, perché noi non siamo sicuri di niente, bisogna vedere nella prova che cosa combiniamo, siamo capaci di piantarla tutto e di rinnegare Gesù Cristo, per cui stiamo umili e dire Signore non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi nell'ora della mia morte, chiamami e comanda che io venga a te per lodarti insieme a tutti i santi per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vi raccomando di recitare la novena a San Michele Arcangelo, siamo in piena guerra, invochiamo il principe delle milizie celesti che il demonio è riuscito a farlo togliere da fine messa e anche spesso anche dalle chiese, anche le immagini vengono tolte, vuol dire che non lo sopporta e noi che non siamo molto intelligenti, visto che lui l'ha fatto togliere, noi dobbiamo moltiplicare per 9 e metterlo invece dappertutto, per cui metterlo dappertutto pregando continuamente San Michele Arcangelo dicendo vogliamo essere dei riparatori verso coloro che ti hanno messo da parte. Santa serata a tutti da Claudio, Ave Maria.